Quindi, secondo me. Va bene, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Visto che è la prima relazione, cerco un po' di introdurre, magari anche in termini abbastanza generali, il tema, almeno per come lo vivo io, perché è un tema non facile da gestire. Quando ho detto subito sì all'invito, perché insomma ovviamente veniva da Urbani e ci tenevo, però insomma risultati ed etica è un temone. E sono voluto stare un po' su questa linea. Quindi adesso faccio dei ragionamenti generali. Magari scendo solo su questioni tecniche verso la fine, poi confido che gli altri relatori magari li svilupperanno se qualcheduno fosse interessato più specificamente alle questioni tecniche, ma tutto sommato mi sembra che un po' da tempo che si discutono e quindi e l'aspetto normativo, siamo in una fase di stallo tra un vecchio e un nuovo, quindi in questa fase credo che il discorso più tecnico vada impostato prima ancora che discusso e criticato eccetera, perché si criticherebbe un passato che è da superare e un futuro che non c'è. Allora, per rispondere un po' alla questione che è stata posta e risultati ed etica, il punto di partenza che io mi sono chiesto molto semplicemente, adesso non mi sono presentato, comunque insomma mi occupo di valutazione dei risultati, ahimè, dal 1988, quando ancora non c'era neanche l'idea di farlo. E comunque la domanda chiave che mi sono fatto, in modo che insomma per intenderci, è quando sono negli OIV, ovviamente partecipo ad alcuni OIV, per esempio quello della Regione Lombardia, ma non solo, mi chiedo, visto il sistema di regole che c'è, visto giuridiche, visto il sistema di prassi manageriali esistenti, uno si chiede, ma qual è il comportamento più giusto che devo adottare? No? Perché ovviamente, come si diceva anche prima e come credo molti di voi, laddove vivano un po' queste vicende, si pongono il problema tra quello che è, diciamo, quello che sarebbe una prassi reale di un certo tipo di decisione. Domande, per esempio, ma è giusto differenziare fino a che punto? Il concetto di giusto differenziare va connotato, ok? Se ci sono cinque dipendenti, è giusto differenziare? Il tipo di differenziazione come va fatta? Va fatta più segmento su quelle percentuali o possiamo spostare la gaussiana in modo diverso? Se seguo la letteratura mi dice una cosa, se seguo il diritto me ne dice un'altra. Quindi domanda, che è una domanda nel suo piccolo etica, è qual è il comportamento giusto? Qual è il ruolo che devo avere quando sono in un OV? Sia come componente esterno sia come supporto interno, perché penso che anche quelli che vivono da supporto interno il ruolo di valutazione, insomma, abbiano anche loro i loro problemi, no? Tra quello che tutto il lavoro che si fa e i risultati che si ottengono qui dentro, che ognuno di voi apra dei mondi e delle esperienze. Allora la domanda appunto qual è il comportamento più giusto, qual è il meccanismo, la modalità giusto nel senso di più corretto rispetto al ruolo di componente OIV, eccetera. Per esempio una domanda è sono più uno che deve fare sviluppo organizzativo o uno che deve fare controllo? Per esempio, cos'è più giusto rispetto al contesto? Come si fa a definire cos'è giusto? Ora non voglio andare in filosofia perché non siamo qua in un'aula di filosofia teoretica. Ciao Francesco, ti abbiamo visto tutti, inutile che ti abbassi. quindi dicevo, la domanda di base diventa un po' questa, chiedersi qual è il comportamento più giusto e più corretto. Allora a questo punto, partendo da questa domanda, mi sono fatto un po' un'idea, mi è venuta in mente un'immagine che è boh, non so, almeno così per ridere un po' tra di noi, se si può fare le slide, che è quella di una maionese impazzita. Cosa vuol dire la maionese impazzita? Visto questi contesti, credo possiamo anche prendere un po' alla leggera. La maionese impazzita è la maionese impazzisce quando sostanzialmente i vari ingredienti non si amalgamano, okay? Si separano, sono separati, e una volta che impazzisce, a parte che appunto è brutta da vedere, non si può mangiare. Allora, l'idea mia è che su queste questioni, su queste scelte di comportamento corretto, ci sono delle ingredienti che non sono facili da mettere insieme come dosi, che non si è di fatto spesso riuscito a mettere insieme. Ad oggi non si è riuscito a mettere insieme, quindi sono due elementi, delle situazioni, delle faglie, chiamiamole così usando la metafora di un economista, delle faglie, degli elementi che si scontrano ma non trovano sintesi ma creano rotture nel sistema. E questo porta a una conclusione che poi dirò alla fine, è che bisogna capire come intendiamo il comportamento etico e qual è la logica, la deontologia piuttosto che il meccanismo teleologia con cui noi vogliamo muovere un po' queste scelte, fare queste scelte. Allora, le faglie ovviamente e la maionese sta soprattutto come noi interpretiamo ciò che è giusto rispetto a una certa logica e ciò che è giusto rispetto e ciò che è effettivamente il sistema di misurazione e valutazione. Questo succede perché i sistemi di valutazione e misurazione sono complessi, hanno complessità, significa varietà delle situazioni. Una serie di domande che credo sia opportuno farsi prima ancora di entrare nelle technicality è, per esempio, nell'ambito delle scelte e delle varie operazioni che si devono fare, capire bene, per esempio, come il funzionario pubblico vive il suo ruolo e che valori ha, perché far cose contro i valori della gente può essere un po' difficile e soprattutto poi i valori possono cambiare ovviamente, ma i valori sono la base della cultura organizzativa e quindi devono essere gestiti in un modo corretto. Questa è una prima faglia tra i sistemi, pensiamo per esempio nella scuola, lì lo scontro tra valutazione e valore è uno scontro vero, profondo, poi uno può anche dire ci sono strumentalità eccetera, ma non è solo questo il fenomeno, non si può banalizzare, quindi bisogna capire nelle organizzazioni questo primo aspetto. Una seconda faglia è l'autonomia manageriale. Si parla spesso sei minuti, infatti, caspita, allora bisogna che vado avanti. Allora, le dico mano a mano. Ruolo funzionario pubblico. C'era, non mi ricordo, mi sembra Meuccio Ruini e un altro, che aveva scritto le tre fasi di Monsieur Travet, no? E noi potremmo dire che le tre fasi oggi sono rappresentante dello Stato, lavoratore, oggi nulla facente, adesso sto evidentemente. Quindi ha avuto dei percorsi. Il lavoratore pubblico è sempre stato cavallo italiano, al di là delle fasi attuali, è sempre stato cavallo tra rappresento lo Stato e sono un lavoratore. E sono due meccanismi diversi che vanno conciliati sostanzialmente. E qui deriva, per esempio, tutto il meccanismo di circuiti possibili. Per esempio, un cortocircuito possibile sta nel fatto che io vivo i sistemi valutativi come sistemi incentivanti, ma servono la carriera. Sono due meccanismi diversi, non possono essere messi insieme perché creano cortocircuiti, creano problemi operativi di non poco conto. I sistemi di valutazione sono nati inizialmente nel 1800 negli Stati Uniti a favore, a supporto dei sistemi di spoil system. Se noi dobbiamo fare un sistema incentivante, forse varrebbe la pena di fare come fa qualsiasi banca o qualsiasi industria che danno, peraltro defiscalizzati oggi, dei bonus in relazione ai risultati collettivi. Per esempio, c'è un meccanismo da capire che cosa vogliamo. Politiche di incentivazioni sbagliate hanno creato una trasformazione del dipendente pubblico che è passato da cavaliere a fante. Il concetto di cavaliere fante lo si usa quando si parla di motivazione del personale pubblico. Il personale pubblico è caratterizzato normalmente per il tipo di lavoro che fa di avere motivazione intrinseca piuttosto elevata. La motivazione intrinseca è quella che dipende dall'interno, che ha uno spillover, un effetto di spillover in relazione alla motivazione estrinseca, quella che do dall'esterno. La somma è algebrica, se la motivazione estrinseca è andata male, la motivazione intrinseca si abbassa. Abbiamo i sistemi di valutazione, per come sono state applicate, hanno incrementato sostanzialmente i livelli di motivazione con comportamenti paradossali dei dipendenti pubblici che sembrano mercenari anche quando non lo sono. Questo è stato politiche sbagliate. Inoltre c'è anche I valori, come dicevo prima, insomma, i valori sono un elemento importante e certi sistemi, di certe impostazioni di riforma non collimano coi valori e quindi fanno fatica poi a essere implementate. Ripeto, bisogna tener conto di queste cose, bisogna gestirle perché sennò creo faglie, creo rotture che poi non vanno avanti e questa è una prima complessità. Qual è il valore? Il valore meritocratico, il valore lavorare singoli o lavorare in gruppo? Okay? Ma queste sono dimensioni che vanno gestite, dove è il giusto, dove è lo sbagliato. L'algoritmo manageriale, secondo problema, vado velocissimo perché poi mi uccidono, sto esagerando però. Noi parliamo tanto di dirigenza pubblica che non ha, come dire, che magari non ha esercitato il suo ruolo. Sostanzialmente il vero problema è che non è mai stata messa in grado di fare il suo mestiere dal punto di vista manageriale, ha fatto un altro mestiere, non gli è stato chiesto poi di fare il manager tranne rari casi o rari periodi della nostra storia, all'incirca dal 99 a poco dopo il 2000 e qualche cosina. Sto parlando di enti locali in particolare, ma non solo, anche in altri comparti. Adesso poi bisogna ragionare sui comparti per fare molti distinguo, sto ragionando in generale con tutti i limiti dei ragionamenti generali. Però sostanzialmente un punto fondamentale per cui il manager non ha mai fatto fino in fondo il suo lavoro è che, a parte, ripeto, parentesi molto ristrette, è stato chiesto obbligatoriamente ai manager dei comportamenti. Il manager è una prassi che deve essere basata sulla autonomia del decisore, che lo fa in relazione a un principio di efficienza, sostanzialmente solo quello, che nel pubblico significa anche comunque efficacia, perché non sono distinte, e oltre che essere autonoma, essendo autonoma significa che devo presidiare le conseguenze, perché sennò se io non presidio le conseguenze di ciò che faccio, poi non posso, mi astengo dall'azione, perché sarei stupido se avessi un comportamento di questo tipo. Una serie di condizioni, di norme e di controlli esterni, di fatto, o a volte anche contrattuali, ma aziendali, parlo di contratti aziendali, ma in generale, e questo però è una cosa volontaria, se uno osserva volontario, come diceva della Boitier, non c'è problema, ma se il fatto mi costringono a fare certi comportamenti, evidentemente non è management questo, che se ne creda, è esecuzione di un qualche cosa. Funzionariato alto, funzionariato, diciamo così, ma non è management. Quindi questa è un'altra faglia che si è creata nel sistema, del sistema di valutazione. L'obbligo a distinguere, l'obbligo a procedimenti disciplinari, l'obbligo a fare il piano performance, l'obbligo a respirare in un certo modo piuttosto che in un altro, sembra, ha un'idea di norma che al tempo stesso è assurda sostanzialmente, come se la norma appunto avverasse il sistema. E qui altre cose che non dico. Sistema, le logiche dei sistemi nel contesto, un'altra faglia tipica. È meglio punire i cattivi o premiare i bravi? Ovviamente vanno fatte le due cose, però c'è una cultura dietro. C'è la cultura che io cito sempre tra Beccaria e Dragonetti. Beccaria scrisse dei Delitti e delle Pene, libro famosissimo perché tirò non so quante migliaia di copie all'inizio, da subito. Ma ci fu un signore di nome Giacinto Dragonetti da Teramo che nel 1726, no, un po' dopo, a 26 anni, scrisse delle virtù dei premi. L'incipit era, si parla sempre di punire i delitti, ma sarebbe importante per la società cominciare a premiare le virtù. Questo meccanismo fu citato da Thomas Paine quando fece il discorso il common sense, giusto per dire un po' di nobiltà perché fa sempre bene, quarti di nobiltà di storia perché fa sempre bene, ma è nelle prassi diffuse, c'è ancora negli Stati Uniti, dare diplomini ai bambini all'elementare e cose del genere. Fino all'Ottocento c'erano ancora i premi da noi, sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle scuole. Oggi si parla solo di punire chi sgarra. Ora, se si vuole creare fiducia, bisogna premiare chi è bravo, l'esempio porta avanti. Se l'esempio è negativo, uno poi si chiede, ma io chi sono? Scusate il termine scientifico, l'unico coglione che non ruba? E quindi da questo punto di vista occorre stare un po' attenti a usare il linguaggio e a gestire delle politiche. E questa è un'altra faglia. Ovviamente non posso non premiare, non punire chi sgarra, questo ci mancherebbe altro. Ma il meccanismo è delicato e va trovato, se no ci creano delle faglie in cui c'è un'enfasi piuttosto che un'altra. Poi c'è l'insostenibile leggerezza della performance, sostanzialmente. La performance è la cosa più complessa che ci sia dal punto di vista logico-manageriale, perché la performance è tutto, ok? È sia processo che output che input. E quindi dipende. Allora, se uno mi dice Ci sono certi obiettivi che dicono, che generano scandalo, no? Faccio queste cose in questo modo, che è un'attività. Però io faccio quello, cosa volete da me? Se io faccio un disegno di legge, dico che faccio un disegno di legge, è un risultato. Dici no, faccio fare l'outcome, vabbè, cambio il mondo, ok, facciamolo come obiettivo. Però sostanzialmente anche delle attività sono obiettivi. L'idea scolastica, quantitativo, si confonde la misurazione con l'aritmetica. Guardate, lo fanno anche molti professori di soprattutto gli ingegneri. Comunque, sostanzialmente non è aritmetica il misurare, sono proposizioni, ok, condivise. Comunque, non sto ad andare troppo oltre. Inoltre, bisogna dimenticare che la pubblica amministrazione è un'azienda, un'organizzazione che produce e consuma, non è solo di produzione. Quindi, siccome io consumo, i risultati finali, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, eccetera, non sono disgiunti, perché io devo trovare un mix tra queste cose. Sono efficiente, ma non deve morire nessuno, quindi devo essere efficace, ma devo essere anche trasparente, perché devo avere una fila d'attesa, per cui devo arrivare anch'io. Devo gestire tutto l'insieme, non c'è un punto che tratta tutto, quindi valutare significa mettersi d'accordo su come farlo, ed è più difficile, perché sapete com'è. Se uno dice una cosa, uno ne vuole un'altra, l'altro, il muto dice al sordo che il cieco lo sta spiando, no? Rischia di essere, quindi bisogna stare molto attenti a mettere insieme i pezzi. Insomma, sono tante questioni, e inoltre nella politica definire obiettivi può essere controproducente, perché se io esclamo degli obiettivi su documenti programmatici potrei avere il blocco per il fatto stesso che li ho esclamati. Non dico che bisogna dirlo di nascosto, ma occorre non avere enfasi. Cito sempre un politologo che dice definire obiettivi per un politico, definire obiettivi indicatori di attività è un'attività che assomiglia più o meno alla ricerca del sacro Graal. Vabbè, vado avanti e vado alle conclusioni. Poi alla fine tutte queste cose creano un problema di fondo, il problema dell'effettività della norma, come dicevano i vecchi giuridici. Cioè le norme devono essere applicate, perché se non sono applicate uno si deve chiedere perché, ok? E in molti casi questo problema sussiste in maniera significativa. La regolazione rischia di essere una regolazione che, citando Croisier, un sociologo molto importante, in Stato moderno, Stato modesto, dice, si riferiva ai francesi, quindi non voglio dare colpa a nessuno, ma le norme, chi fa le norme si comporta come se fosse al tempo stesso troppo ambizioso e troppo incompetente. C'è un esprit de géométrie che non salva le cose. Bisogna avere anche un esprit de finesse, bisogna sapersi anche un po' relazionare. Insomma, questo solo per dire in pochi minuti qual è la complessità del sistema. Cosa ne consegue nella domanda iniziale? Cos'è giusto, cos'è sbagliato? Ne consegue che abbiamo un problema di chiarimento, perché l'etica può essere teleologica o deontologica. Teleologica si riferisce ai risultati, deontologica ai comportamenti. I comportamenti possono essere riferiti a principi oppure possono essere riferiti a singole azioni. Okay? Queste sono le scelte con cui io devo, i criteri etici con cui mi posso muovere. La maionese impazzita sta nel fatto che il sistema della performance implicherebbe delle logiche o basate sulla teleologia, ho ottenuto risultati, o sulla deontologia però basata sui principi. Il mio atteggiamento era corretto, io volevo raggiungere quel risultato, e non si può basare, vista la complessità che ho detto prima, su un'etica della deontologica sulla singola azione, sulla singola norma. Quindi invece noi siamo in un contesto politico-amministrativo per cui da tempo, chiudo, dico solo due cose finali, in cui c'è un principio di conformità di valore generale, ok, anche un po' populista, per cui alla fine non riesco a distinguere, non riesco a fare. L'olio diventa questa conformità, un'etica di conformità generale, l'acqua diventa il fatto che il principio di buon andamento della Costituzione implica una capacità di distinguere sugli obiettivi o sui comportamenti rispetto ai fini. Questo non funziona, e quindi bisogna recuperare le regole future aggiungendo acqua, se fossi cuoco credo acqua e qualche tuorlo, ok, per superare la maionese impazzita, cercando di fare delle regole intanto non rigide, non tassative, dei sistemi che supportino. Allora il regolamento che c'è ha degli elementi buoni sicuramente, perché per esempio ha un'idea di creare un sistema che deve attivare, io devo supportare i soggetti, non imbrigliarli. La CIVI lo faceva perché era un'agenzia, un'authority, almeno si credeva tale, okay? O si reputava tale, giusto o sbagliato, era anche giusto come natura, e quindi imponeva, e questa imposizione abbiamo visto cosa ha creato, ma non è solo il problema di imporre, è il problema di creare un sistema di relazioni, di norme molto più sottili, molto più processuali, e su tanti elementi che adesso non abbiamo il tempo per citare, ma che insomma magari può essere nel nostro dibattito, per cui quando definisco, per esempio, allora è importante, questo lo devo dire, che quando metto nella norma, io spero, sinceramente spero, che nella norma ci sia, nella nuova 165, l'idea di dire performance organizzativa, performance individuale, punto, basta, fine, non tutto quello che c'è scritto, che c'era scritto nella Brunetta, che era un manuale di organizzazione fatto male. Io spero questo, il primo passaggio è cominciare a è creare un network, una situazione che consenta a tutti i soggetti che oggi hanno esperienza, mettendoli insieme, gruppi per gruppi, situazione per situazione, di trovare ognuno il suo percorso secondo un'etica del risultato e secondo un'etica dell'intenzione di portare avanti e sviluppare l'organizzazione misurandola sempre meglio. Ho detto la metà di quello che volevo dire, ma è più che sufficiente, vi ringrazio.